7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Dazi americani per i prodotti svizzeri. L'accordo per una riduzione sembra sempre più vicino. Incontro costruttivo tra il consigliere federale Parmelin e alti funzionari statunitensi. Buone notizie per la Val Lavizzara. Le zone in cui non si potrà più costruire o abitare sono meno di quanto temuto. Presentata ieri la carta dei pericoli dopo l'alluvione dell'anno scorso. Alert Suisse estende i suoi settori di competenza. In futuro l'app che si occupa di allarmi segnalerà alla popolazione anche i grossi attacchi hacker. Braccio di ferro tra Mosca e il Corriere della Sera. Il giornale si è rifiutato di pubblicare un'intervista al ministro degli esteri russo Lavrov, intervista che conteneva informazioni palesemente false. Stati Uniti e Svizzera sono dunque sempre più vicini a un accordo sui dazi doganali, che da agosto sono fissati al 39%, i più elevati tra i paesi occidentali. Dopo aver incontrato ieri a Washington il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump, il consigliere federale Guy Parmelin ha infatti detto che è stata fatta chiarezza su quasi tutti i punti del contenzioso. Ma ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Guy Parmelin esce dagli uffici del rappresentante al commercio, Jamison Greer, dopo poco più di un'ora e mezza di discussioni, accompagnato dall'ambasciatore svizzero a Washington, Ralph Ekner, e dalla segretaria di Stato, Hélène Butler-Artieda.
Allora, nous avons eu un très bon entretien. Nous avons clarifié quasiment tout.
È stato un incontro molto positivo, ci siamo chiariti su quasi tutti i punti, ha commentato a caldo il capo del Dipartimento federale dell'economia, aggiungendo che non ci saranno ulteriori dichiarazioni fino a quando non sarà stato trovato un accordo definitivo.
Dès que tout sera définitivement clair, nous allons communiquer. Il y aura pas d'autre déclaration.
Una fonte anonima a Svizzera, citata dall'agenzia Reuters, ha però rivelato che un accordo fra Berna e Washington è ormai cosa fatta. Mentre una fonte americana, pure questa anonima, ha riferito che il governo svizzero avrebbe presentato un piano per ridurre il disavanzo statunitense negli scambi di beni con la Svizzera. Deficit commerciale che l'anno scorso ha sfiorato i 39 miliardi di dollari. Da qui il punitivo 39% di dazi doganali imposto alla Confederazione. Oltre alla promessa di acquistare armamenti, Berna avrebbe messo sul piatto una serie di investimenti miliardari da parte di imprese svizzere, in particolare nel settore farmaceutico. Secondo indiscrezioni, l'amministrazione Trump chiederebbe inoltre un allentamento delle normative svizzere sull'importazione di carne e prodotti agricoli. Qualche giorno fa l'agenzia Bloomberg, sempre citando fonti anonime dell'amministrazione statunitense, aveva parlato di un accordo raggiungibile in tempi brevi per portare i dazi dal 39 al 15%, la stessa aliquota applicata all'Unione Europea. L'ultima parola spetterà, ovviamente, a Donald Trump.
E i dazi voluti dal presidente americano avranno un grosso impatto su uno dei momenti più attesi dai consumatori statunitensi. Per loro sarà infatti un Black Friday poco interessante, il tradizionale appuntamento che dà il via agli acquisti natalizi e che si tiene il venerdì dopo il giorno del ringraziamento, in pratica venerdì prossimo, venerdì 28, non avrà più i grossi sconti su migliaia di articoli che solitamente appunto caratterizzano questa giornata. Cosa faranno dunque i commercianti americani? Per saperlo abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, è stata l'agenzia di notizie finanziarie Bloomberg a pubblicare una ricerca tra alcuni nomi del commercio statunitense. In pratica, molti commercianti hanno già dovuto aumentare i loro prezzi del 5-10% a causa appunto dei dazi, visto che i loro fornitori provengono da paesi colpiti da questi balzelli. Quindi anche gli sconti che potranno fare non saranno così importanti come gli scorsi anni, se non addirittura assenti. Un esempio pratico, un regalo di Natale, potrebbe essere un piccolo dispensatore di whisky a forma di botte in legno. Lo scorso anno veniva scontato del 20%, quest'anno sarà a prezzo pieno.
Niente sconti, dunque Marzio, che strategie potrebbero adottare allora i commercianti per invogliare i clienti?
Beh, preferiscono vendere piuttosto che svendere, dicono. In che modo? Semplicemente non giocando sul prezzo, ma piuttosto sul prestigio. E qui sono soprattutto i grandi marchi come Nike, Levi's, Ralph Lauren, che hanno deciso di proporre merci nuove che possano ingolosire i clienti puntando sull'esclusività, facendo passare il messaggio che se una merce è scontata significa che non interessa. Insomma, si gioca quindi di psicologia facendo sembrare desiderabili i loro prodotti.
Marzio Minoli e le prospettive per il Black Friday negli Stati Uniti. Da ieri sera anche la popolazione della Valle Lavizzara ha qualche certezza in più sul futuro della regione. A Prato Sornico, nella sala delle scuole, i tecnici del Canton Ticino hanno infatti presentato alla popolazione le nuove carte dei pericoli dopo l'alluvione che ha colpito l'Alta Valle un anno e mezzo fa. In base a queste indicazioni si decideranno quali zone continueranno ad essere abitabili o fruibili per altre attività e quali invece no. Alla serata, cui ha partecipato un folto pubblico, c'era per noi anche Melchionda.
Quella di ieri sera era una serata attesa e anche temuta. La presentazione delle nuove carte dei pericoli elaborate dal cantone era lo spartiacque per il futuro di Lavizzara. E se c'è stata una sorpresa, è stata una sorpresa positiva, come ci confermano l'ingegnere Andrea Salvetti dell'ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino e il sindaco di Lavizzara, Gabriele Dazio.
L'evento dell'anno scorso è stato un evento veramente eccezionale, centenario o ultracentenario, soprattutto per l'Alta Valle. E quindi anche la restituzione poi delle zone di pericolo che abbiamo presentato alla fine rispecchia sostanzialmente quello che è stato visto e vissuto dalla popolazione già l'anno scorso.
Abbiamo sentito buone notizie, questo bisogna dirlo, sì, perché è sicuramente meglio di quanto non ci si poteva aspettare dopo un evento di questa portata.
Un sollievo che può far guardare avanti con maggior ottimismo il timore di ampie zone rosse, sinonimo di non edificabilità né attività agricole, nemmeno di svago, è stato scongiurato, anche se alcune abitazioni non potranno più essere abitate. Gabriele Dazio.
Non sono molte le abitazioni toccate, spiace evidentemente per chi è coinvolto, però in mezzo a tutto ci si poteva aspettare molto di peggio. Io quando ho visto per la prima volta questi piani ho tirato, come si dice, il fiato.
E un tassello molto più che simbolico sarà pensare anche alla nuova pista di ghiaccio, ancora al sindaco di Lavizzara.
Quella superficie dove è ubicata adesso la pista lo potremo usare ad altri scopi. Per una nuova pista stiamo valutando di spostarla più a nord.
Perché la volontà è di averla, è veramente importante.
Sì, per noi la volontà è data, è questa, perché è veramente un centro sociale, un punto di aggregazione, un punto per la nostra comunità.
Nel frattempo la macchina è già partita, come ci conferma l'ingegnere Andrea Salvetti.
Le progettazioni prioritarie sulla base delle nostre valutazioni sono già partite. Ovviamente non si potrà ricostruire tutto come prima. I cambiamenti morfologici sono stati importanti, Val di Peccia soprattutto. Con i progettisti, con la sezione agricoltura, col comune, adesso stiamo cercando proprio di trovare questo equilibrio per capire cosa si può ricostruire e con quali criteri.
E con la sessione primaverile delle Camere federali sono attesi anche gli aiuti straordinari promessi dal consigliere federale Albert Rösti.
L'applicazione Alert Swiss, uno dei principali vettori per l'informazione alla popolazione in caso di allarmi meteo e catastrofi, informerà da ora anche in caso di attacchi informatici su vasta scala. La novità è frutto della collaborazione tra due uffici federali, quello per la cybersicurezza e quello per la protezione della popolazione. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Inondazioni, frane, incidenti chimici, blackout e ora anche gli attacchi informatici. L'applicazione per smartphone Alert Swiss verrà utilizzata quale canale di comunicazione in caso di cyberincidenti di vasta portata, fornendo indicazioni concrete alle aziende o ai cittadini sul comportamento da adottare. L'estensione dei servizi dell'applicazione, uno dei pilastri nell'informazione d'emergenza alla popolazione, è stata decisa partendo dalla constatazione che in caso di grandi attacchi informatici le misure preventive e di contrasto messe in atto durante le prime ore possono essere decisive. A seconda della minaccia, le cosiddette notifiche push verranno inviate per tutta la Svizzera o per le regioni interessate e verranno contrassegnate con i livelli allerta o informazione. A poter beneficiare di questa novità saranno gli oltre 2.300.000 telefonini su cui è stata scaricata Alert Swiss. Per le minacce comuni, come le campagne di phishing, l'Ufficio federale della cybersicurezza continuerà a informare tramite i suoi consueti canali.
Un allevamento ittico del Blause nella Kandertal Oberlambernese è stato colpito da una malattia virale. Il veterinario cantonale ha ordinato l'abbattimento di ben 200.000 trote iridee. Nei pesci è stato riscontrato un virus che si chiama necrosi ematopoietica infettiva ed è questa una malattia che si manifesta piuttosto raramente. Negli ultimi anni, ad esempio, sono stati registrati pochi casi in Svizzera. Da quanto si legge sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, questo virus non costituisce un pericolo per l'uomo. Quali sono invece le malattie umane che pesano di più sui costi della sanità? Ebbene, oltre il 70% dei costi sanitari complessivi, parliamo di 65 miliardi di franchi, è dovuto a malattie non trasmissibili. Parliamo di tumori, malattie psichiche, psichiatriche, malattie degenerative o cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio svolto dall'Università di Scienze Applicate di Zurigo e il servizio su questo tema è di Emanuele Ferrari.
Lo studio, svolto su incarico dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, ha analizzato i costi sanitari degli anni 2012, 2017 e 2022, suddividendoli tra i vari per tipo di malattie. Tra quelle a causare maggiori costi, spiega Michael Stucchi, ricercatore dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, sono risultate esserci le malattie neurologiche, in particolar modo la demenza, le malattie cardiovascolari e le malattie mentali. Problemi di salute che non gravano però unicamente sul sistema sanitario.
Das ist die erste Studie, die diese Produktionsverluste für die Schweiz umfassend schätzt.
Per la prima volta, continua Stucchi, grazie a questa analisi è stato possibile fare una stima delle conseguenze delle malattie non trasmissibili sul mondo dell'economia. Si parla della mancata produttività, ad esempio a seguito delle assenze sul posto di lavoro.
43 miliardi franken für die Produktionsverluste.
Concretamente siamo giunti a 43 miliardi di franchi che, sommati ai 66 direttamente legati alle malattie, portano a costi complessivi annui di 109 miliardi di franchi. Altra indicazione emersa riguarda i costi derivanti da inattività fisica e sovrappeso. Ancora Michael Stucchi.
I
costi sanitari riconducibili alle conseguenze di scarsa attività fisica si attestano a circa 1,7 miliardi di franchi, quelli correlati a sovrappeso e obesità circa 3,7 miliardi di franchi. Tutti numeri che nell'insieme confermano l'importanza della promozione della salute e forniscono una base sulla quale le autorità potranno costruire la strategia di prevenzione della Confederazione, la cui attuazione è prevista nel 2029.
Veniamo all'attualità estera. È stata una notte difficile in Ucraina, in particolare per Kiev. Diverse esplosioni sono state segnalate nella capitale, il bilancio di un morto e 15 feriti. Ci sono interruzioni di corrente in diverse zone della città. L'aeronautica militare ucraina ha parlato anche di decine di droni che stanno prendendo di mira le regioni centrali, meridionali e orientali del paese. Decine di missili da crociera e balistici sono stati lanciati dalla Russia. Gli allarmi antiaerei sono insomma suonati un po' ovunque nel paese. E la questione propagandistica è centrale in questo conflitto e la prossima vicenda che vogliamo raccontare si inserisce proprio in questo contesto. Il Ministero degli Esteri russi si è infatti scagliato contro il Corriere della Sera. Lo ha fatto ieri sostenendo che il quotidiano milanese si è rifiutato di pubblicare un'intervista con Sergei Lavrov, che è proprio il ministro degli Esteri russo. Mosca parla di una vera e propria censura, mentre la direzione del giornale replica: Lavrov voleva un'intervista senza contraddittorio. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
L'intervista, così come il ministro degli esteri Sergei Lavrov la voleva, l'ha pubblicata ieri l'ambasciata russa in Italia sul suo sito web. Il Corriere della Sera non lo ha fatto, ritenendo le risposte del ministro russo, citiamo, piene di accuse e tesi propagandistiche. Cosa è successo? È successo che Lavrov e il suo staff hanno offerto al Corriere della Sera un'intervista esclusiva per rispondere, è stato detto in una nota inviata ieri all'agenzia di stampa russa TASS, al crescente numero di notizie false sulla Russia. Il Corriere ha accettato e ha inviato numerose domande. Il problema sono state le risposte, la cui diffusione, secondo la direzione del quotidiano milanese, avrebbe superato ogni limite ragionevole. Dopodiché è stata offerta la pubblicazione di una versione abbreviata dell'intervista nell'edizione cartacea, con il testo completo da diffondere invece sul sito web, e insieme è stata richiesta un'intervista con contraddittorio. Mosca avrebbe rifiutato per tacciare infine di censura il Corriere della Sera. Evidentemente Lavrov pensava di applicare ad un giornale italiano gli stessi criteri di un paese come la Russia, dove la libertà di informazione è stata cancellata. Così la direzione del Corriere della Sera, che ha aggiunto: quando il ministro Lavrov vorrà fare un'intervista secondo i canoni di un giornalismo libero e indipendente, saremo disponibili.
La BBC si è scusata con Donald Trump per la trasmissione andata in onda più di un anno fa che conteneva conteneva parti di un discorso del presidente americano tagliate e decontestualizzate. Nella lettera la BBC ammette che il montaggio ha dato al pubblico l'impressione sbagliata che Trump, il 6 gennaio 2021, facesse appello ad un'azione violenta al Campidoglio. L'azienda radiotelevisiva respinge però le richieste di indennizzo. Trump ha chiesto $1 miliardo di danni. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti e a tutte.